वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगनललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada, Lilamrita.
Krishna Krishna, Hare Hare.
Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Srila Prabhupada Lilamrita, siamo giunti nella sesta parte al capitolo intitolato Lo storpio e il cieco.
Thank you.
nel tardo pomeriggio, quando il sole tramontava, Srila Prabhupada amava sedersi nella terrazza sul tetto del suo grattacielo. E i suoi discepoli sedevano con lui. Benché l'edificio fosse nel centro degli affari, essendo situato sulla riva occidentale, permetteva di godere di una sensazione di appartata riservatezza rispetto alla Manhattan del centro. Prabhupada guardava l'orizzonte di Manhattan e una brezza proveniente da Hudson temperava il calore di luglio. Una sera, alcuni devoti descrissero a Srila Prabhupada alcune detestabili attività che si stavano svolgendo nella città. Gli parlarono di prostituzione, di pornografia e di atti di violenza criminale che imperversavano, di strani feticci e mode di mangiatori di carne, inclusa l'abitudine di cibarsi di feti umani. Questo significa, disse Prabhupada, che in realtà stiamo predicando agli animali? Una sera sulla terrazza, Rameshwara Swami chiese a Prabhupada di rivelargli il suo progetto di conquistare il mondo con la coscienza di Krishna. Prabhupada restò in silenzio, poi disse: no, perché se ti dico i miei progetti, essi saranno rovinati. Aveva un piano, ma essi non erano ancora pronti per accoglierlo. La processione del Ratayatra con i suoi carri alti 15 metri si incamminò dalla Grand Army Plaza sulla quinta strada e procedette verso il centro degli affari. Giovani, ragazze in sari, indiani e newyorkesi e centinaia trainarono i carri giganteschi tirando le grosse corde con le torri di seta gialla, verde, rossa e blu che fluttuavano al vento. Lentamente e maestosamente i carri veleggiavano verso il sud. Favorita da un tempo stupendo, la parata era arricchita da centinaia di devoti che danzavano e cantavano e da migliaia di spettatori. Si doveva percorrere un cammino di circa 50 isolati sulla quinta strada, la più importante strada del mondo, fino al Washington Square Park. Sulla 34esima strada Prabhupada si unì alla processione. Quando egli giunse davanti al carro di Subhadra, i devoti conversero attorno a lui tra lo stupore dei poliziotti e degli altri spettatori per la loro spontanea adorazione del rappresentante di Krishna. Benché il più profondo significato del Ratha Yatra sia il desiderio delle gopi che Krishna facesse ritorno a Vrindavana, questi devoti erano maggiormente assorti nel ritorno a New York di Srila Prabhupada e del coronamento sfarzoso e appropriato per i 10 anni di predica a New York di Srila Prabhupada. Al suo arrivo, quando era sprovvisto di denaro, egli non aveva un posto dove vivere, non aveva un posto dove le persone avrebbero potuto riunirsi per sentir parlare di Krishna. Ora egli stava viaggiando in gran pompa lungo la quinta strada per il festival del Ratha Yatra e le sue divinità di Radha Govinda vivevano in un grattacielo. Nel 1965 egli era solo sulla strada, mentre ora era accompagnato da 600 discepoli che cantavano a gran voce i santi nomi ed erano fonte di beneficio per milioni di anime condizionate. Di fronte al carro di Subhadra camminava Jayananda, che reggeva il timone mantenendo la giusta direzione durante il percorso. Mentre sedeva comodamente sul carro, Prabhupada lanciava di tanto in tanto uno sguardo amoroso verso Jayananda. Jayananda guidava con la mano sinistra e teneva la mano destra alzata per onorare il Ratha Yatra di Prabhupada e per incitare gli altri a tirare le corde e a cantare Hare Krishna. Quando la processione arrivò, Washington Square Park era affollata. Era stato eretto un palco e Srila Prabhupada e le divinità vi presero posto. Kirtanananda Swami introdusse Srila Prabhupada alla moltitudine e Prabhupada si alzò per parlare. Cominciando a spiegare il significato del Ratha Yatra, Prabhupada narrò la storia delle divinità di Jagannath, come fossero state scolpite più di 2000 anni fa, su richiesta del re dell'Orissa, poiché il re aveva disturbato lo scultore prima che le divinità fossero state completate. Lo scultore era sparito. Il re tuttavia decise che nonostante tutto egli avrebbe adorato queste divinità benché non fossero state portate a termine. Perciò il devoto offre, continuò Prabhupada, e Krishna accetta, se l'offerta è fatta con amore e devozione. Egli dice nella Bhagavad Gita: Patram puspam palam tuhyam, yome bhaktya prayachati. Krishna afferma che se una persona gli offre un fiore, un po' d'acqua, un frutto, con amore e devozione, egli mangia la sua offerta, l'accetta. Questo significa che anche il più povero degli uomini del mondo può adorare Dio, non vi è ostacolo. Hai tu chi, apratiyata, il servizio devozionale non può essere ostacolato da nessuna condizione materiale. Non vi è restrizione di casta, di credo, di paese o di nazionalità. Tutti possono adorare Dio. La persona suprema, secondo le loro possibilità. E il nostro movimento per la coscienza di Krishna mira a diffondere tra gli uomini il metodo per adorare Dio, la persona suprema. Questa è la nostra missione, perché senza una relazione con Dio, senza risvegliare la nostra eterna affinità con Dio, non possiamo sentirci felici.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Gli esseri viventi, spiegò Prabhupada, sono figli del Supremo Padre, Krishna, ossia Dio. Tuttavia, soltanto nella forma di vita umana è possibile capire la propria relazione con Dio. Se si fa un cattivo uso della propria vita, se non si comprende qual è il proprio dovere verso Krishna, si butta via la propria esistenza. Perciò, per favore, accettate il movimento per la coscienza di Krishna. Questa è la scienza di Dio. Cercate di capire la scienza di Dio, sia che l'accettiate direttamente, sia che cerchiate di capirla mediante la filosofia e la scienza. Avete tanti libri a vostra disposizione. Avvantaggiatevi di questo movimento, perché noi stiamo distribuendo una letteratura molto ampia. Con sobrietà e con mente fresca, cercate di capire questo movimento. Questa è la nostra sola missione. Vi ringrazio molto.
Hare Rama, Hare Rama.
Mentre Srila Prabhupada si allontanava per tornare al tempio, ebbe inizio la distribuzione di prasadam e gli attori si prepararono a salire sul palco per interpretare la scena Kali e la sua consorte il peccato. In serata, la parata e il festival ricevettero un esteso servizio di informazione su tutte le principali stazioni televisive e il mattino successivo apparvero fotografie e articoli sui giornali. Prabhupada apprezzò in modo particolare il centro di diffusione New York Daily News, dove le diverse fotografie portavano un esteso titolo, Quinta strada, dove l'Oriente incontra l'Occidente. Mandate questo articolo in molti luoghi, disse Prabhupada. Mandatelo a Indira Gandhi. Questo titolo è molto bello. Questo è importante. L'Oriente incontra l'Occidente. Come io dico sempre, lo storpio incontra il cieco. Da soli non possono far niente, ma insieme possono agire nel migliore dei modi. Uno è cieco e l'altro è zoppo. Ma se si uniscono, la cultura indiana e la cultura americana salveranno il mondo intero. Da un articolo del New York Times, Prabhupada apprese che migliaia di indiani avevano partecipato alla parata e si erano compiaciuti di constatare che potevano mantenere anche la fede che avevano nella città di New York. L'articolo citava le parole di un immigrato indiano che diceva: «Amiamo l'America, New York, è il luogo più bello del mondo, nessun altro paese avrebbe potuto dare tale libertà per la nostra cerimonia». Questo è un fatto, disse Prabhupada. Io dico sempre, il Times parlò delle mie attività quando mi trovavo al Tompkins Square Park. Sul luogo del festival, intanto, il prasadam era stato servito a 7.000 persone. Quando a tarda sera i devoti avevano percorso la strada del ritorno con i carri, centinaia di persone avevano seguito e cantato. I devoti erano già pronti a parlare della possibilità di migliorare il festival. L'anno successivo avrebbero potuto avere una tribuna per la stampa e Prabhupada suggerì di affittare un piccolo edificio nella città degli affari e di chiamarlo Gundicha. Sri Jagannath poteva restare là per una settimana, poi i devoti avrebbero dovuto fare un'altra processione e un altro festival quando Sri Jagannath tornava al tempio sulla 52esima strada. La notte scorsa, disse Tamala Krishna Goswami, pulimo per tutta la notte i prati del parco. Una donna che viveva in prossimità del parco disse, in tutti gli anni vissuti qui non ho mai visto tenere un festival così meraviglioso. E alla televisione, CBS, il funzionario incaricato del parco disse, siamo molto orgogliosi di poter dire che questo parco fu rinvenuto centinaia di anni fa, quando l'America era religiosa e la vita spirituale era ancora presente qui, al Washington Square Park. Allora perché non chiedere al sindaco di costruire un tempio qui? Disse Prabhupada. I devoti risero, ma Prabhupada pensò che ciò era certamente possibile. salute di Srila Prabhupada peggiorò, come avvertiva spesso quando viaggiava per troppo tempo. In particolare a New York la sua salute cominciò a vacillare. Il suo itinerario era continuo: Londra, Parigi, Teheran, Bombay, poi Hyderabad, dove avrebbe guidato la cerimonia per l'apertura di un nuovo tempio dell'ISKCON. I devoti più anziani lo supplicavano di riposare per qualche tempo prima di partire per l'Inghilterra e l'India. Aveva trascorso una giornata molto piacevole alla fattoria dell'ISKCON in Pennsylvania e i devoti gli suggerirono di tornare per 2 o 3 mesi là al fine di prendersi un po' di riposo. Quando sentì che i membri GBC a New York avevano raccomandato all'umanità di interrompere immediatamente il viaggio di Prabhupada, disse: «Va bene, non viaggerò». Tuttavia, egli non poteva essere vincolato dai GBC, ma soltanto da Krishna. Aveva già i suoi biglietti di aereo e rimase fisso sull'idea di viaggiare. Il mattino della partenza di Prabhupada, alcuni devoti vennero nella sua stanza per fare l'ultimo tentativo, pregandolo di non partire. Non disse nulla, benché ovviamente fosse determinato a partire. I suoi servitori stavano chiudendo i suoi bagagli e ogni cosa era pronta per il viaggio. Nondimeno, anche mentre egli lasciava la sua stanza e si avviava verso l'ascensore, alcuni lo seguivano suggerendogli ancora di rimandare la partenza. «Prabhupada, ripensaci», disse Rameshwara Swami. Srila Prabhupada era rimasto così a lungo allegro, nonostante la sua debolezza fisica e le suppliche dei suoi discepoli, ma ora il suo volto cambiò. «Non viaggiare», disse un devoto, e un altro aggiunse: «Resta, siediti e riposati». Prabhupada si girò e i suoi occhi si fecero molto profondi. Più che mai sembrava che egli non appartenesse a questo mondo materiale. «Voglio la benedizione di andare a lottare per Krishna», disse, «proprio come Arjuna». Tutti rimasero in silenzio e le sue più importanti istruzioni si impressero indelebilmente nel loro ricordo. L'ascensore si aprì al piano principale mentre centinaia di devoti in attesa cantavano e salutavano Srila Prabhupada che saliva sull'auto. Sulla strada per l'aeroporto i devoti cominciarono di nuovo a parlare della degradazione del Kali Yuga. «Voi però dovete andare a predicare», consigliò Prabhupada. «Andate e cercate di salvare queste persone». Mentre Prabhupada lasciava l'America, i suoi discepoli sapevano che finché avessero seguito le sue istruzioni, egli sarebbe rimasto con loro. Inoltre, anche se li stava lasciando, egli sarebbe tornato. Era venuto dall'India a New York, poi sarebbe tornato in India e sarebbe di nuovo venuto in Occidente. Era sempre in viaggio tra l'Est e l'Ovest, portando con sé, insieme, le due culture, l'uomo storpio e l'uomo cieco. Come Arjuna era sempre in lotta e come Narada viaggiava continuamente glorificando Dio, la persona suprema. Non si sarebbe mai fermato e coloro che lo seguivano sinceramente sarebbero stati sempre con lui. Siamo così giunti al 7° capitolo della 6ª parte, intitolato «Cantare Krishna e lotta». Bombay, 9 gennaio 1977. Srila Prabhupada iniziò la sua mattinata facendo una passeggiata prima dell'alba. Egli e i suoi devoti conoscevano bene la strada che attraverso Hare Krishna Land conduceva sulla pubblica strada, e una volta usciti dalla proprietà voltarono prima a sinistra, poi a destra, fiancheggiando l'isolato che portava alla spiaggia. Il cielo cominciava a schiarirsi. Da prima potevano distinguere il confine tra la terra e il mare e quello tra il mare e il cielo. Ma gradualmente, sottili sfumature di colore rivelavano l'orizzonte. Allora poterono vedere la vasta superficie piana del mare arabico che si stendeva fino ad incontrare la più grande distesa di cielo, dove le ultime stelle scintillavano e scomparivano. Mentre passeggiavano lungo la spaziosa spiaggia, Prabhupada e il suo piccolo gruppo erano fiancheggiati a sinistra da una fila di palme che si piegavano e a destra dai frangenti rombanti. Srila Prabhupada aveva le spalle avvolte in un chadar di lana, portava un kurta e un dhoti di seta color zafferano e ai piedi aveva scarpe di tela color pesca. Usava un bastone con agilità, senza appoggiarvisi pesantemente. Mentre camminava svelto, puntava avanti il bastone, spingendolo nella sabbia e di nuovo lo sollevava, segnando ritmicamente l'andatura. Camminava diritto, a testa alta. Comparvero numerosi gli abitanti di Bombay, molti dei quali erano ricchi residenti di Juhu, nel corso del loro vagabondaggio mattutino. Arrivarono anche alcuni venditori di noci di cocco che, dopo aver sistemato il loro carretto, si misero a tagliare le cime delle noci di cocco in attesa dei loro primi clienti. Srila Prabhupada amava passeggiare a quell'ora del mattino e, se il tempo lo permetteva, non importa in quale parte del mondo si trovasse, manteneva questa abitudine. La spiaggia di Juhu era comunque una delle località preferite da Prabhupada per le sue passeggiate. Lungo il cammino egli e i suoi discepoli furono raggiunti dal dottor Patel, in camicia bianca e pantaloni, che era in compagnia di alcuni amici, in prevalenza medici e avvocati. Srila Prabhupada, che era rimasto fino ad allora in silenzio, ora cominciò a parlare. «Tutto così bello», osservò Srila Prabhupada, indicando la spiaggia che gli stava di fronte. «Guardate com'è chiaro e com'è bello il cielo fatto da Krishna. Purnamidam». Con il bastone indicò le alte e aggraziate palme. «L'albero è chiamato Vriksha», disse. «La Vriksha Yoni, la nascita nella forma di albero, è condannata, ma per un piano di Krishna, i Vriksha sono così ben costituiti da diventare bellissimi». «Sono tutti rappresentanti di Krishna», disse il dottor Patel. «È tutto perfetto». «Purnam», disse Srila Prabhupada, citando la Isopanishad. «Purnamidam, Purnamada». «È proprio come il sole che sorge e illumina ogni cosa», continuò Srila Prabhupada, riferendosi alla concezione atea che la complessa creazione materiale non abbia un creatore. «La creazione di Dio», disse, «è completa e perfetta perché proviene da colui che è Purnam. Perfetto e completo». Andantara sta Paramanu Chayantara stam Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. Paramanu significa più piccolo dell'atomo. Sei Paramanu costituiscono un Anu. Questa è la combinazione atomica. Sei Paramanu combinati. E anche in quel Paramanu il Signore è presente. «Lo crea e poi vi entra», disse il dottor Patel. «Questo è ciò che dicono i Veda». «Sì», disse Prabhupada, «il Paramatma è là. L'intera vita umana è destinata alla comprensione di tutte queste cose e alla glorificazione del Signore. Essi invece sprecano la loro vita imitando il maiale». Di nuovo Prabhupada si fece silenzioso, benché continuasse a pronunciare sottovoce il mantra Hare Krishna. Ora la spiaggia era piena di luce e la gente usciva in gran numero per la passeggiata mattutina o per qualche attività. Salutava Srila Prabhupada al suo passaggio. I saluti erano sempre parole di rispetto o almeno un buongiorno, cui generalmente Srila Prabhupada rispondeva con il suo Hare Krishna. All'improvviso Prabhupada riprese a parlare. C'è una cospirazione molto grossa contro di noi. Da parte della Chiesa? Arguì il dottor Patel. Non da parte della Chiesa, disse Prabhupada. Da parte della società? Prabhupada pronunciò un riflessivo Poi aggiunse: sono determinati a tagliare le gambe al nostro movimento. Non dette alcun particolare, né il dottor Patel né gli altri poterono scoprire fino in fondo ciò che Prabhupada stava pensando. Qualunque cosa fosse, disse il dottor Patel, nessuna cospirazione contro la coscienza di Krishna poteva verificarsi in India. Volevo cominciare questo movimento in India, rispose Prabhupada. Ho chiesto a tanti amici, dammi uno soltanto dei tuoi figli, ma nessuno ha accettato. Dicevano: Swamiji, qual è il beneficio che ne ricavo se mio figlio diventa un Vaishnava o un Brahmana? Non attribuiscono molta importanza a questo movimento. Stanno progettando in mille modi un sistema per bloccare questo movimento. Mantenendosi un indofilo fedele, il dottor Patel rispose: gli americani sono così, fanno sempre propaganda. C'è del bene e c'è del male in ogni luogo, disse Prabhupada. Krishna dice: Manushya Nam Sahasre Su. Tra migliaia di persone una forse si interessa di portare alla perfezione la sua vita spirituale. Questo è il Kali Yuga. Essi continuarono a camminare e Prabhupada non parlò più di questo argomento. Parlò invece di una vita di famiglia basata sul materialismo, in cui il piacere predominante è il sesso. Al di là di questo detestabile piacere sessuale si trova la piena soddisfazione della vita spirituale. Prabhupada camminò per mezz'ora e poi riprese la via del ritorno perché voleva raggiungere il tempio per le 7:00, in tempo per accogliere e salutare le divinità. Alcuni altri avevano rallentato il ritmo sostenuto dell'andatura, ma Srila Prabhupada camminava a grandi passi con il suo viso dorato, trionfante nella realizzazione spirituale. Prabhupada cominciò a parlare dell'importanza del satsanga, della compagnia dei devoti, e il dottor Patel scherzò. Invece di realizzare il satsanga, le persone vanno al Kumbh Mela, e rise come se fosse uno scherzo di buon gusto. No, lo corresse Prabhupada, il Kumbh Mela è satsanga. Se vai al Kumbh Mela allo scopo di incontrare un uomo dotato di conoscenza, allora il Kumbh Mela va bene. Altrimenti, yatirta budhi salilena karichit. Saheva Gokhara. Se qualcuno pensa soltanto a Salila, l'acqua, se pensa che basti soltanto fare un bagno perché sia Kumbh Mela, allora si tratta di un Gokhara, una mucca o un asino. Se invece qualcuno pensa: qui c'è un'assemblea di persone sante, voglio trarre vantaggio dalla loro conoscenza, allora si tratta di una persona intelligente. Fin da quando Prabhupada era arrivato a Bombay si era parlato della prossima Kumbh Mela di Allahabad. La Magh Mela ricorre ogni anno, ma sulla base dei calcoli astrologici un'opportunità più propizia ricorre ogni 12 anni. Il Kumbh Mela. Inoltre ogni dodicesima Kumbh Mela, un evento che ricorre soltanto una volta in 144 anni, era propizia in modo particolare. Quell'anno, il 1977, ricorreva proprio quel Mela e il governo si aspettava una partecipazione di 12 milioni di persone alla confluenza dei fiumi sacri di Allahabad. Srila Prabhupada disse che vi sarebbe andato. Allora, signore, si informò il dottor Patel, andremo in treno al Kumbh Mela? Srila Prabhupada disse che il treno gli piaceva, ma il dottor Patel rispose che non era molto igienico e che sarebbe stata una prova dura. Mise in guardia Prabhupada affinché evitasse il freddo di Allahabad. Aggiunse che se Prabhupada avesse voluto lasciare per tempo la mela, avrebbe incontrato molte difficoltà a causa della folla. Ho incaricato uno dei miei amici di portarmi un po' d'acqua da Allahabad quel giorno, rise il dottor Patel. Farò il bagno qui, disse. Anche gli amici del dottor Patel parlarono delle difficoltà per le intemperie e per la folla durante il mela di Allahabad. Srila Prabhupada invece non fu influenzato da queste notizie, conosceva bene Allahabad, perché vi era vissuto con la famiglia dal 1923 al 1936. Nel 1925, disse Prabhupada, andai al Mela. Ricordo che toccai l'acqua, che era così pungente da tagliare il corpo, ma non appena fai un tuffo, uno, due, tre, ed esci immediatamente, va tutto bene. Prabhupada ricordò il Mela del 1928, quando vi aveva portato il suo bambino. Mi trovai nel mezzo della folla, ricordò. Era tanta che temetti che se si fossero messi a spingere a questo bambino sarebbe accaduto il peggio. Tuttavia, per grazia di Krishna, non accade nulla. Qual è la ragione del mela? Domandò Hari Sauri, il servitore di Prabhupada. È qualcosa di simile al nettare di Mohini Murti? In realtà è una conferenza di carattere religioso, rispose Prabhupada. Tutti i differenti gruppi si riuniscono in quel luogo santo e poi diffondono la loro filosofia. L'India è un paese di religione. Sanno che la vita spirituale è più importante della vita materiale. Quella è l'India. Ora stanno facendo divergere l'attenzione degli indiani su ciò che è materiale, altrimenti l'intera India è destinata alla vita spirituale. Mancavano 5 minuti alle 7 quando Prabhupada lasciò la spiaggia e si affrettò verso Hare Krishna Land. Mentre si avvicinava osservò le due torri massicce dell'albergo dell'ISKCON e anche le più alte e grandi cupole del tempio. Gli edifici invece non erano ancora stati terminati. Le cupole del tempio dovevano essere rivestite di marmo e i palazzi non erano ancora stati debitamente rifiniti. Prabhupada ne pregustava con ansia l'apertura, ma Surabhi Maharaj parlò di rinvio. La data di apertura perciò rimaneva indeterminata. I rinvii erano stati una pratica costante fin dal 1971, quando Prabhupada aveva cercato per la prima volta di acquistare la terra di Juhu da Mr. N. E gli ostacoli avevano frustrato tutti i suoi tentativi di costruire. Ora il trionfo di installare le divinità di Radha Rasa Vihari in uno dei templi più sontuosi dell'India si avvicinava. Radha Rasa Vihari venivano ancora adorate nel rifugio provvisorio che i devoti avevano eretto nel 1971. Tuttavia, mentre si avvicinava alla prosperità, Prabhupada poteva distinguere la struttura magnifica del tempio apparire in lontananza dietro l'umile capannone a proclamare che ben presto Radha Rasa Vihari si sarebbero trasferite nel loro palazzo. Krishna stava benedicendo il lavoro fedele di Srila Prabhupada e dei suoi discepoli a Bombay, benché viaggiasse in continuazione spingendo avanti il suo movimento su tutti i fronti. Srila Prabhupada tornava regolarmente a Bombay. Con maggior chiarezza dei suoi discepoli, egli poteva capire quando gli operai stavano indugiando o anche ingannando. Quella volta, come già precedentemente, egli sarebbe rimasto per un certo periodo di tempo, avrebbe dato consigli e infine il trasferimento avrebbe avuto luogo. Tornato alla proprietà dell'ISKCON, Srila Prabhupada arrivò dinanzi alle divinità e contemplò una volta ancora la affascinante bellezza che talvolta gli aveva fatto dire che tra tutte questa era la divinità che più gli era più cara. La sua promessa a Radha Rasaviari di costruire per loro un bel tempio ben presto sarebbe diventata una realtà viva. Tuttavia, talvolta Prabhupada espresse qualche dubbio circa la possibilità di poter sopravvivere per vederne la realizzazione. Egli aveva ora 81 anni ed era disturbato da indeterminate ma persistenti malattie. Naturalmente gli avvertimenti di morte non erano nuovi per Srila Prabhupada, fin da quando aveva subito seri attacchi morbosi all'inizio della sua predica in Occidente nel 1965. Eppure, nonostante i suoi frequenti cenni di ritiro, per i suoi discepoli era difficile immaginare questa evenienza. Sì, avrebbero dovuto con ogni mezzo completare l'opera il più presto possibile e aprire il tempio di Bombay, e avrebbero inoltre dovuto assicurare Prabhupada che poteva ritirarsi a terminare finalmente il suo Srimad Bhagavatam. Ma naturalmente Krishna gli avrebbe concesso di rimanere con loro per assistere almeno al completamento di questi due progetti. Ogni mese uno dei devoti GBC di Srila Prabhupada restava con lui per fungere da segretario e per ricevere addestramento diretto e associazione personale. Il segretario per il mese di gennaio 1977 era Rameshwara Swami. Prabhupada si sentì autenticamente compiaciuto e ravvivato quando di buon mattino Rameshwara entrò nella sua stanza, dopo un volo diretto da Los Angeles a Bombay. Prabhupada considerava Rameshwara un esperto amministratore dell'ISKCON, soprattutto per quanto riguardava la stampa e la distribuzione della letteratura cosciente di Krishna, letteratura che Srila Prabhupada considerava prioritaria nel campo della predica. Come un umile servitore di fronte al suo maestro spirituale, Rameshwara Swami si informò. «Srila Prabhupada, hai un bel aspetto, ti senti bene?» Srila Prabhupada rise. «In questo momento mi sento bene, perché tu sei qui.» Per qualche istante discussero della predica e dell'amministrazione e Prabhupada assicurò a Rameshwara che la tattica migliore consisteva nello stampare un numero maggiore di libri. Prabhupada lo avvertì che il denaro accumulato sarebbe stato soggetto a tassazione e avrebbe causato mal di testa. Era preferibile servirsene immediatamente per stampare libri. «Stampa libri, vendili e spendi. disse Srila Prabhupada, segui questa tattica e distribuisci i libri. Questa è la nostra predica più importante. In ogni caso dobbiamo andare di porta in porta con i nostri libri per distribuirli. Allora la nostra predica avrà successo. Chiunque leggerà i libri riceverà qualche beneficio, questo è sicuro. Infatti, in nessuna parte del mondo è disponibile una letteratura simile a questa. È una nuova rivoluzione per gli uomini in generale. Quando Srila Prabhupada chiese di essere informato sulle attività dell'ISKCON in Occidente, Rameshwara riferì gli ultimi particolari spiegando che il movimento per la coscienza di Krishna in America era stato attaccato in tribunale dalla stampa perché accusato di essere psicologicamente pericoloso. Una specie di culto del lavaggio del cervello. Srila Prabhupada era già stato messo al corrente di questo fatto, era in realtà la cospirazione cui si era riferito nella passeggiata del mattino. Si era formato un movimento anticulto che era diventato aggressivamente attivo e considerava il movimento Hare Krishna alla stessa stregua di tutti gli altri movimenti di nuova formazione. Era nota a Srila Prabhupada l'esistenza di deprogrammatori che rapivano i devoti e li sottoponevano a un'intensa coercizione. Egli però aveva mostrato di non lasciarsi intimorire da tale attacco. Assicurava ai suoi devoti che Krishna li avrebbe protetti e il risultato alla fine sarebbe stato a loro favore. La battaglia più significativa, una battaglia che aveva preoccupato Srila Prabhupada per molti mesi, fu un caso giudiziario a New York, dove il presidente del tempio, Adi Keshava Swami, era stato accusato di servirsi del controllo della mente per trattenere i devoti nel tempio. I genitori di due devoti adulti avevano presentato una denuncia dopo che i deprogrammatori, da loro incaricati, avevano fallito nel tentativo di spezzare la determinazione dei devoti a favore della coscienza di Krishna. In uno spirito di crociata contro il culto, un assistente del procuratore generale stava procedendo servendosi di tutte le facilitazioni legali e governative a sua disposizione. Benché tutti i sostenitori civili del libero arbitrio si sentissero insultati e assicurassero ai devoti che l'opposizione non poteva assolutamente vincere, non di meno le implicazioni del caso erano spaventose. Lo stesso diritto di esistere come religione autentica del movimento Hare Krishna era stato sfidato, come era stato sfidato anche il diritto di devoti adulti a rimanere nel movimento, contro il desiderio dei loro genitori. L'argomento in discussione era se i componenti del movimento Hare Krishna fossero diventati membri per libera scelta o fossero stati trattenuti nel movimento con manipolazioni psicologiche, con il lavaggio del cervello. Quando Srila Prabhupada ne fu informato, la sua risposta, con una lettera da Vrindavana, fu simile a un lucido invito a lottare contro le forze dell'illusione. Per ciò che riguarda l'autorevolezza del nostro movimento, potete usare i seguenti argomenti. Sono state fatte tante edizioni della Bhagavad Gita, i nostri libri sono più antichi della Bibbia, in India vi sono milioni di templi di Krishna, i giudici e i giurati leggano i nostri libri e raccolgano l'opinione dagli studiosi e dei professori esperti. Riguardo la giurisdizione che i genitori hanno sui figli, seguono qui alcuni suggerimenti. Sono contenti i genitori che i loro figli diventino hippies? Perché non lo impediscono? Sono contenti che i loro figli siano implicati nella prostituzione e nell'intossicazione? Perché non lo impediscono? Essi ora stanno sentendo il peso di questo movimento. Un tempo pensavano, questa gente va e viene, ma ora vedono che noi rimaniamo. Ora abbiamo acceso il fuoco. Questa situazione si evolverà, non può essere fermata. Potrete portare un nutrito corpo di pompieri, ma il fuoco agirà. I libri del lavaggio del cervello sono già qua. Anche se lo fermano, all'esterno internamente continuerà. La vostra campagna di prima categoria è la distribuzione dei libri. Andate di casa in casa. La vera lotta comincia ora. Krishna vi proteggerà. Perciò cantate Hare Krishna e lottate. seduto con Srila Prabhupada a Bombay, Rameshwara Swami lo informò che un comitato di professori e teologi a livello mondiale era venuto a difendere la coscienza di Krishna nel processo di New York e vi era un buon numero di avvocati e psicologi che erano favorevoli. «È tutta misericordia di Krishna», disse Prabhupada. «Krishna voleva che questi fatti accadessero. Krishna stesso diventò importante dopo aver ucciso tutti quei demoni, non solo restando sulle ginocchia di Madre Yashoda. Fin da quando stava sulle ginocchia di Madre Yashoda, da allora cominciò a uccidere. Per questa ragione Krishna confermò di essere Dio, la persona suprema. Perciò, se perfino Krishna non era esentato, che dire di noi?» Prahlad Maharaj non era esentato. Appena parli di Krishna, l'opposizione verrà. Gesù Cristo fu crocifisso. Essi sono così gentili che non hanno crocifisso né me né i miei devoti. Tuttavia, dovete aspettarvi tutte queste difficoltà. Nityananda Prabhu fu attaccato di persona. Haridas Thakur fu bastonato in 22 piazze di mercato. Il compito che avete ora è qualcosa di simile. Stanno arrivando tutti in America per fare questa domanda. Che cos'è il movimento Hare Krishna? Disse Rameshwara. Questo è il nostro vantaggio, rispose Prabhupada. Stanno cantando Hare Krishna. Dobbiamo ancora lavorare duramente per sfidarli, aggiunse Rameshwara. Oh sì, rispose Prabhupada, questo è necessario. Non dormite. Non è mai capitato che Krishna dicesse ad Arjuna, sono tuo amico, sono Dio, dormi che penso io a tutto. No, devi lottare. Questo è richiesto. Krishna dice, combatti e ricordami, allora io farò ogni cosa. Questa è un'opportunità per ricordare sempre Krishna. Prabhupada spiegò che lo shock più grande per i materialisti era che il movimento per la coscienza di Krishna si opponesse decisamente al sesso illecito, al consumo di carne e all'intossicazione. Che una persona potesse abbandonare queste cose li colpiva tanto che non riuscivano ad ammettere che ciò accadesse a causa di un'esperienza spirituale genuina. Riferendosi a un processo precedente, Prabhupada disse, anche in Germania fu avanzata l'accusa che il vecchio se ne stava tranquillo a Los Angeles e impegnava tutti i ragazzi a collettare per lui. Pensavano che io usufruissi di qualche potere di controllo della mente e impegnassi questi uomini. Loro raccolgono il denaro e io mi diverto. Srila Prabhupada ricordò che all'inizio del 1969, quando al Tempio di Los Angeles erano state acquistate alcune automobili e il numero dei devoti era cominciato ad aumentare, i vicini erano diventati invidiosi. Prabhupada riferì di averli invitati a venire da lui e a vivere nella comunità della coscienza di Krishna, ma la loro risposta era stata negativa. Prabhupada affermò che quanto più l'opposizione creava agitazione, tanto più la coscienza di Krishna diventava famosa. Spiegò anche che quella gente stava reagendo alla sua predica molto energica. «Condanno tutti», disse, «perché siete cani e maiali, e chiamai le Nazioni Unite una muta di cani abbaianti. È un fatto». E a Chicago disse, «Donne, voi tutte non potete avere la libertà. Per questa ragione sono stato molto criticato». Srila Prabhupada concluse il suo colloquio con Rameshwara dicendo che i devoti dovevano stare molto in guardia e difendere con intelligenza il movimento per la coscienza di Krishna. Tuttavia avrebbero dovuto anche capire che era un principio superiore che stava operando. Questa opposizione stava segnalando la genuinità dell'ISKCON. E termina qui anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato Cantare Krishna e lotta.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna,
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna, Hare Krishna.